Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, continuiamo in questo novembre di Radio Arengo. In studio con voi abbiamo Tobia De Salvo.
Ciao a tutti da Paolo Porta, che invece a questo punto devo sottolineare sono io, insomma.
Che Paolo Porta sei tu e giovedì. Paolo Porta oggi sei in versione da rappresentante dei lavoratori del pastificio Corticella.
Ah, quindi ormai possiamo dirlo da ex rappresentante, quindi dei lavoratori, ex non
emerito,
solo perché...
quindi sei un rappresentante emerito, e quindi questa puntata che va verso il Natale vediamo una situazione che già abbiamo seguito, come trovate su larengodelviaggiatore.info nell'archivio della nostra radiofonia, il tema del pastificio Corticella, una realtà industriale del territorio che negli ultimi anni ha vissuto intensamente la crisi.
Radio Città Fujiko è stata vicinissima al caso già da tempi, insomma, insospettabili anche per noi della trasmissione dell'Arengo del Viaggiatore. Infatti hanno seguito la vicenda molto da vicino, già all'epoca ricordo di qualche intervento che feci qui in radio, perché all'epoca ero nel vivo della trattativa di quella che poi dopo sarebbe stato pian piano il declino di un'azienda, insomma, che infatti qualche anno da quella data ha portato infatti quello che temevamo.
Ripetiamo, ricapitoliamo per gli ascoltatori, Paolo, quali sono i punti della storia di questa società?
Intanto parliamo di un caso di chiusura di azienda, come magari tanti se ne sentono raccontare. In questo caso parliamo di una realtà per Bologna dal punto di vista marchio molto importante, che era il marchio della pasta Corticella. Parliamo quindi di un caso, in questo caso del pastificio Corticella, sito in Bologna. Era un marchio storico per quanto riguarda la realtà bolognese, era un marchio al quale i bolognesi non solo tenevano tanto, ed è un marchio che, se vogliamo andare proprio nella storia, nelle radici dell'industria, della fabbrica stessa, appunto della Corticella, era un marchio che serviva moltissime zone in Italia. Pian piano ha avuto una sorta di declino, ma ci sono state una serie di fasi da ricordare. Inizialmente erano una lega e era una cooperativa, tra cui compariva la Lega Coop e la Curtiriso, il gruppo Euricom, insomma, lì almeno nelle date all'interno delle quali sono entrato io. Parliamo quindi del 99-2000, parliamo di quella Corticella lì. È un'azienda che poi dopo nel 2007 ha avuto il punto, insomma, decisamente di cambiamento di una situazione che poi ha portato al peggioramento. Nel 2007 verrà acquistata da Mastrolia e lì inizierà poi un declino decisamente vistoso.
Una vendita a un soggetto che proveniva da fuori del territorio. Uno di quei fenomeni che si sono verificati, si verificano nell'economia di oggi, dove è sempre più lontana è una mano di gestione anche politica dei fenomeni e il mercato viene lasciato più allo stato brado, dove la regolazione prende strane vie di burocrazia, ma dove da questo punto di vista la politica industriale evidentemente è difetta. La situazione del pastificio Corticella è una situazione che ha coinvolto assolutamente le realtà politiche a vari livelli, come ci racconta e come ci racconterà nella puntata di oggi Paolo, e che quindi nella sua unicità potrebbe essere considerato, e infatti è, un caso pilota di gestione di una crisi industriale. Quindi, per rispondere a questo caso, avremo bisogno di esaminare quali sono le corrette politiche industriali che l'ente pubblico dovrebbe seguire.
Lanciamo dunque il primo brano, caro Tobia, esattamente Francesco De Gregori. Parliamo di lavoro, in questo caso Adelante Adelante, è un lavoratore che racconta questa storia.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante c'è un uomo al volante a due occhi che sembra un diavolo. Adelante, adelante l'arrivo è distante alla fine di questo tavolo, di questo cavolo di pianura, di questa terra senza misura che già confonde la notte e il giorno e la partenza con il ritorno e la ricchezza con il rumore e il diritto con il favore e l'innocente col criminale ed il diritto col carnevale. cielo, all'inferno, dall'Olimpico al Quirinale, da Torino a Palermo, dal futuro al moderno, dalle fabbriche alle lampare. In questa terra senza più fiumi, in questa terra con molti fumi, tra questa gente senza più cuore e questi soldi che non hanno odore, e queste strade senza più legge, e queste stalle senza più grece, senza più padri da ricordare e senza figli da rispettare. Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante, c'è un'ombra sulla pianura. Adelante, adelante, il destino è distante alla fine dell'avventura. E si nasconde in un polverone nell'orizzonte di un acquazzone e nei vapori della benzina. Diventa musica nella mattina e meraviglie sudamericane, e companatico senza pane, arcobaleno sotto le scale, e paradiso nel temporale. Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale.
Rientriamo in studio con Paolo Porta, che oggi ci racconta l'esperienza, la dura realtà del pastificio Corticella. Paolo, stavamo dicendo che cosa si è fatto, enti pubblici coinvolti, come si sarebbe potuto fare. La domanda che ti faccio è: quali sono stati gli eventi che hanno portato alla crisi?
Ma fondamentalmente dall'acquisto nel 2007 di Angelo Mastrolia del gruppo, appunto, del pastificio Corticella, affiancato a una serie di acquisti di pastifici che lui fece sul territorio, che man mano andrà poi a chiudere col corso degli anni, ma questa è già un'altra storia. Da quel momento, dal 2007, è iniziato, secondo i lavoratori, già a vista, percettibilmente a vista, tastabile anche a mano, un declino del lavoro, un declino dei volumi, una malgestione di quella che era la logistica e non solo del prodotto, e lasciare una sorta di voglia da parte dell'azienda, del direttore d'azienda, di lasciare il pastificio a una condizione che poi sarebbe diventata nel giro di pochi mesi obsoleta, per fare poi leva su questo in quello che sarebbe stata il suo pretesto per poi chiudere. In questo momento quindi inizia la tarantella con le istituzioni, come giustamente prima Tobia diceva, ci si inizia.
Quali sono gli enti che intervengono in un'occasione del genere?
Avremo nel corso degli anni una serie di incontri, li avremo principalmente col comune e con la provincia per la prima procedura di mobilità che lui aprirà, che poi si chiuderà con un nulla di fatto, o meglio con un esubero di sole 12 persone che riusciranno poi a licenziarsi, a entrare in prepensionamento e quant'altro. Piano piano si inizierà, quindi avremo già una serie di incontri col comune e con la provincia in quell'occasione. Riuscimmo a concludere
l'accordo. Che comunque furono disponibili ad andare incontro alle esigenze aziendali.
È stata sempre disponibilissima la provincia e il comune, anzi in moltissimi incontri è venuta, sebbene ci ha tenuto a sottolineare che sarebbe in teoria superfluo e sarebbe stato superfluo la loro presenza, perché l'azienda e il sindacato da soli avrebbero potuto concludere un accordo. In realtà i rapporti sindacali non erano neanche così facili in quella gestione lì.
Beh, il fatto che la provincia abbia operato bene mi sembra un'ottima ragione per chiuderla, perché adesso le province andranno chiuse, quindi diciamo
giustamente
il fatto di sentire che
esatto.
Funziona evidentemente fa capire dov'è che certe riforme intendono portare questo paese. Il comune e la provincia si sono fatte carico di situazioni in maniera passiva, hanno aiutato gli scivoli, hanno erogato parte di spesa pubblica.
Ti dirò di più, Tobia, ci sono stati momenti in cui sono arrivati assolutamente a muso duro a dire che a questa azienda, assolutamente nei denti, che non credevano più alle loro menzogne, perché questa tarantella, questo passare, ritornare, chiudere, aprire, mobilità e procedure di questo tipo come fossero delle partite a risico, a un certo punto ha anche fatto spazientire Comune, che con molta morbidezza ha cercato di dire che adesso servono dei progetti concreti e seri. E infatti siamo arrivati proprio al punto di oggi. Oggi giovedì 28, ricordiamo che due giorni fa, il 26, si sono incontrati sindacato, provincia e Corticella, finalmente per capire questo capitolo come si conclude. Lo ricordiamo, i lavoratori sono in cassa integrazione da 2 anni, il 5 di dicembre la cassa integrazione termina e in questi 2 anni sono stati partoriti una serie di progetti che in realtà non sono mai partiti.
Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke, se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu, che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvato a Nai, da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe. Perché combatto per la pensione, sono un eroe. Perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe. Straordinario tutte le sere, sono un eroe. E te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato. A qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari. Se non ti chiami Savoia, scorda i domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Dell'uomo ragno, né Rocky, né Rambo, né Affini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe. Perché combatto per la pensione, sono un eroe. Perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Che sopravvivo al mestiere, sono un eroe. Straordinario tutte le sere, sono un eroe. E te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Per far denaro ci sono più modi. Potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio. Lì i pianisti sono più pagati di Adrian Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente. Sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette, perché sono un eroe.
Sempre emozionante Caparezza con questo brano, e non solo. Devo dire che a questo brano io poi tengo particolarmente. Era Eroe, storia di Luigi delle Bicocche, un grande album anche questo. In ogni caso rientriamo a bomba, quindi dunque
rientriamo
sull'argomento.
Su questo tema che si fa interessante, perché nella puntata di oggi, in cui stiamo esaminando la situazione del pastificio Corticella e dei suoi lavoratori, stiamo osservando che due delle cose più mostruose di cui si parla durante i dibattiti politici, cioè le province e l'economia pubblica è buona, mentre il privato è cattivo.
In ogni caso, quello che è stato il muro, ragionevole muro, che la provincia e il comune di Bologna hanno messo di fronte a Mastrolia e alla sua gestione, è stato decisamente molto, molto duro, molto massiccio, perché a un certo punto non hanno più creduto a una serie di menzogne che sono anche continuate ad arrivare in questi 2 anni.
Però diciamo che questo sistema ha cercato e ha voluto giustamente sostenere l'economia privata, quando invece in questo caso non è stato in grado grado di capire entro una certa misura il fatto che in quella maniera non ci sarebbe stata, diciamo, una via di uscita.
Ma fondamentalmente, Tobia, quello che serpeggia tra i lavoratori è che, del quale hanno il forte sentore, che sia stata una vera e propria speculazione. Lui abbia il timore è che lui abbia acquistato una serie di pastifici in Italia, molti dei quali infatti poi ha portato chiusura, per fondamentalmente tutt'altro che incentivarne l'impresa e il lavoro. Fondamentalmente questa è stata la questione. In più fa molto gola dal punto di vista palazzinaresco quella che è la zona di Corticella, all'interno della quale, sul suolo sul quale giace il pastificio attualmente chiuso in polvere. Ad oggi sono 2 anni che i lavoratori sono in cassa integrazione e al 5 di dicembre la loro cassa integrazione termina. Dovrebbero passare così alla mobilità e quindi entrare nel nuovo mondo dei nuovi disoccupati, insomma, di oggi.
Non c'è traccia di piano industriale.
Non se n'è mai visto. In questi 2 anni loro se ne sono usciti inizialmente con un acquirente fantomatico che probabilmente avrebbe acquistato il posto. Il comune non ha mai sentito nessuna intenzione da questo punto di vista. Poi hanno invece messo su tavolo un piano industriale secondo cui non sarebbe più stata un'industria ma bensì un centro congressi. Questa è stata l'ultima delle cose dette.
Volevano rientrare nella legge degli stadi nuovi, forse,
e magari hanno fatto
non
anche questo pensiero, credo e ritengo che non dormano la notte proprio per pensarle tutte. Magari hanno pensato anche a questa,
non era di urbanizzazione in un paesino della provincia in cambio della copertura dello stadio, per esempio.
Certo. È Tobia che a un certo punto il comune non c'è stato più, è proprio roba di questi giorni, gli ha detto: se mettiamo ad oggi su carta firmata che tu vuoi riaprire il pastificio come ci stai dicendo, allora procediamo. A testuale richiesta Cometto ha dovuto rispondere: no, non posso farlo, perché lì dove non rispondessi a questa carta finirei in galera. Quindi insomma lascia intendere delle posizioni non propriamente propositive nei confronti dello stabilimento. I ragazzi vanno in mobilità al 5 di dicembre, per loro insomma è finito quello che è il percorso lavorativo.
In ultima istanza l'intervento pubblico, diciamo, ha alleviato le pene dei lavoratori senza riuscirne ancora, e vedremo in che misura, a consentirne uno sviluppo, un'uscita, una crescita e una reimmissione all'interno del mondo del lavoro. Andiamo verso la fine della nostra puntata. Ricordiamo agli ascoltatori che potete scriverci a redazione@larengodelviaggiatore.info. Ci trovate sempre su www.arengo.info e anche su Radio Città Fujiko, che è un allegro network di gente che ha voglia di chiacchierare di politica, che ha voglia di chiacchierare del più e del meno di quello che ci succede, facendo attenzione a alcune voci, alcune notizie, alcuni modi di vedere le cose che tanta voce altrimenti non ne hanno.
Però per fortuna, quindi Tobia, dopo il prossimo brano avremo ancora modo di scambiare con i nostri ascoltatori qualche notizia.
Sí. buon momento li fa brillare più del vero. Spesso d'umore, il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica. Dal Donegal alle isole
sempre poetica e devo dire descrive sempre in maniera fenomenale Fiorella Mannoia. In questo brano sembra farci rivivere davvero i cieli d'Irlanda. In ogni caso torniamo di nuovo a parlare di quella che è la nostra realtà, parliamo di un'azienda che chiude, come tante se ne sentono, parlavamo del pastificio Corticella.
Torniamo sul cielo di Bologna, dove abbiamo scoperto che ci sono due delle cose che vengono più raffigurate come mostruose all'interno del dibattito che si sente quotidianamente sull'attualità, ovvero sia l'ente provincia, ovvero sia il concetto di economia pubblica e ammortizzatore sociale. E adesso nell'ultima parte invece andiamo a vedere le possibilità e le modalità con cui si cerca effettivamente di uscire. La prima che viene in mente, che verrebbe in mente, è che se ci sono da parte dell'azienda dei comportamenti evidentemente scorretti, una proposta potrebbe essere quella di sovietizzare l'azienda, in accordo con l'ente pubblico costruire dei comitati di gestione composti da rappresentanti dei lavoratori e da rappresentanti della proprietà, per verificare effettivamente con tutte le carte sul tavolo se ci sono delle reali possibilità di sviluppo industriale di questo impianto. Questo sarebbe veramente la prima forma di commissariamento necessaria per affrontare una situazione di questo tipo. Questo avvalendosi eventualmente, perché no, delle professionalità diffuse che ci sono nel mondo delle imprese. Questa potrebbe essere una modalità per sviluppare una politica industriale in partnership pubblico-privata. Di questo non c'è traccia, c'è traccia invece degli accordi sindacali che hanno firmato il sindacato, le aziende e gli enti pubblici. In tutto questo, Paolo, i lavoratori come la vedono? Da che parte stanno? Sono rappresentati? Si sentono rappresentati? E quanto monetizzerebbero in ultima istanza il valore della vicenda?
Allora, di monetizzazione, se intendi dunque se sono spinti magari dall'incentivo dell'azienda ad andare via, ti dico subito che non se ne parla, lo ha detto già l'azienda, non farà nient'altro che dare 3.000 euro e spiccioli lordi, per cui diventano netti una cosa ridicola, perché hanno firmato, e qui ci colleghiamo a ciò che hanno firmato, una cassa integrazione per crisi. L'azienda può tranquillamente dire io non ho soldi, lo ha già detto, e i lavoratori non si aspettassero un euro. Quindi su questo io ti fermo subito.
L'imprenditore ha potuto autocertificare, in buona sostanza, gli è stato consentito di autocertificare una situazione che di crisi non era.
Qui arrivi al punto chiave, al perno. Due Natali fa si firmò un accordo di cassa integrazione per crisi che in realtà si sarebbe dovuto scrivere e firmare in tutt'altra maniera. In questo le istituzioni sono assolutamente innocenti, perché loro a quel tavolo non c'erano, e non perché erano a fare la spesa, ma perché sia il sindacato sia l'azienda disse possiamo vedercela da soli. per cui ritengo che l'azienda sia arrivata preparata con Confindustria e un legale della Confindustria. In quella data in realtà il sindacato è arrivato senza un legale e secondo me fu firmato un accordo di cassa integrazione per crisi che ha mangiato i lavoratori.
Paolo, siamo arrivati effettivamente in fondo anche alla puntata di oggi. Vi diamo appuntamento su www.arengo.info in vista del numero di dicembre, l'ultimo del 2013, che trascorriamo insieme a voi giovedì alle 13.30 su Radio Città Fujiko.
Ci si sente dunque giovedì prossimo, sempre su Radio Città Fujiko con l'Arengo del Viaggiatore. Ciao a tutti, buon pomeriggio.